dico che sono già apparse le date presunte di esame. Allora, se non ricordo male, il primo appello è previsto per il 18 dicembre e il secondo appello mi pare il 12 gennaio. Non so, sono ancora date da confermare, ma diciamo, se da quanto ho capito, se io non faccio eccezioni rimangono queste. Io ho fatto qualche eccezione, non riguarda voi, riguarda gli studenti del vecchio ordinamento, i quali dovrebbero, diciamo, possono partecipare anche a questo appello, però il problema è che alcuni di loro, che nel periodo aperto a dicembre, hanno chiesto di anticipare l'appello. Adesso pare che l'ultima data utile per loro sia il 2 dicembre o addirittura fine novembre, per cui ho detto no, non è possibile fare esami due giorni dopo la fine dell'esame. Quindi tutt'al più, se diciamo, gli studenti del vecchio ordinamento avessero ancora questi problemi, vedremo di fargli fare un appello riservato a loro, a questo punto nella data che più fa comodo a loro. Diciamo, per il momento il primo appello rimane fissato al 18 dicembre, salvo avvisi contrari. Quanto prima usciranno i moduli di prenotazione. Cioè, prenotarsi non è indispensabile, serve in pratica solo a me per sapere quante copie del compito portare. Però quindi di conseguenza vi prego di prenotarvi al limite, anche se senza avere la certezza poi di sostenere l'esame. Voglio dire, preferisco arrivare qui con un numero di copie del testo superiore al necessario anziché inferiore al necessario. Allora, praticamente abbiamo finito con, diciamo, i sistemi combinatori, salvo dare qualche parola sul comportamento dinamico di questi sistemi. In altri termini, tutto ciò che noi abbiamo visto, salvo qualche accenno qua e là, è relativo agli intervalli di tempo in cui gli ingressi rimangono stabili, sono stabili da lungo tempo, e anche le uscite sono di conseguenza stabili da lungo tempo, per cui abbiamo visto in pratica i sistemi combinatori in regime statico. Adesso veniamo di capire che cosa accade o che cosa può accadere e di conseguenza da che cosa ci dobbiamo guardare in regime dinamico, ossia negli intervalli di tempo intorno ai quali le variabili di ingresso cambiano. Già abbiamo accennato prima, tempo fa, sul fatto che le porte reali, a differenza di quelle ideali, presentano dei ritardi. Torneremo su questo fatto dei ritardi, vedremo di modellare in qualche modo questi ritardi e comunque vi faccio un'idea più precisa di, attenzione, non di che cosa accade sempre nelle reti combinatorie, ma di che cosa può accadere e quindi, diciamo, da fenomeni rispetto ai quali ci dobbiamo guardare e comunque prendere delle precauzioni in maniera che non abbiano effetti indesiderati sul resto dei sistemi. Allora, il concetto che ci interessa è quello di area. Area è un termine che viene dal latino, che significa dato, e che sta a rappresentare, diciamo, un evento imprevedibile. In terminologia anglosassone questi fenomeni vengono chiamati hazard. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che l'uscita di una rete combinatoria, che noi per il momento schematizziamo come semplice scatola nera, quindi circuito combinatorio, il quale accetta un vettore di variabili e produce un'uscita. Adesso è chiaro che, come sappiamo finora, intanto che il vettore di ingresso rimane stabile, l'uscita rimane stabile. Nulla accade intanto che non cambia uno o più delle singole variabili di ingresso. Le aree possono essere in questo: area statica e area dinamica. Cosa significa? L'area statica è ad esempio il caso in cui, in corrispondenza degli istanti, che sono tempo di contesto in cui cambia una o cambiano uno o più le varianti di questo, la mia uscita Y, che sta per esempio normalmente a zero, stava normalmente a zero, in pratica quindi io applico due vettori X1 e X2 diversi, X1 diverso da X2, e mi trovo nel caso in cui il regime statico, attenzione, sia la Y di X1 è uguale a 0, sia la Y di X2 è uguale a 0. Quindi in teoria, se tutto funzionasse in maniera ideale, io dovrei avere un'uscita più uno 0 continuo. Sia prima, questo è il vettore X, che io al solito schematizzo, ricordate come avevo letto, in questo modo. Questo è la posizione X1. Quindi la combinazione di variabili di ingresso che forma il valore x1 del vettore, e questa è la combinazione x2. C'è dunque una commutazione di ingresso, però per come è stata progettata la rete, noi non ci aspettiamo nessuna corrispondente variazione. Cioè la funzione vale 0 prima, quando è applicato x1, e vogliamo che valga 0 anche quando è applicato x2. Questo è il caso ideale. Nel caso reale che cosa può accadere? Può accadere, vedremo anche le ragioni, può accadere questo, che l'uscita si porta per un brevissimo intervallo di tempo 1 e poi torna a 0. Questa è l'area. Quindi l'area in pratica consiste nella generazione di un impulso spurio, indesiderato, inatteso, imprevedibile, no? Che chiaramente in quanto tale, no? Può provocare effetti anche disastrosi sui circuiti che stanno a valle di questo. In questo caso noi parliamo di area statica sullo zero, nel senso che ci ritroviamo un impulso, troviamo un segnale che dovrebbe stare fisso, statico sullo zero, ci ritroviamo un impulso che va ad 1, ossia per un brevissimo intervallo di tempo questo segnale va ad 1 e poi ritorna a 0. Chiaramente in altre circostanze, quindi magari con altre coppie di vettori che sono esistite, potremmo trovarci in qualche cosa di simile, però a partire dall'1, ossia la nostra Y vale 1 quando è applicato il vettore X1, vale ancora 1 col vettore X2 applicato, però in corrispondenza alla commutazione di variabili di ingresso noi ci ritroviamo qualche cosa qua. Questa è, si chiama area ancora statica, stavolta sull'1, nel senso che ci ritroviamo un impulso spurio su un livello che teoricamente dovrebbe essere fisso e costante uguale a 1. Ok? Vedremo tra un attimo, dicevo, i casi in cui si verificano queste situazioni, diciamo le circostanze e le ragioni. Andiamo un attimo a vedere cos'è l'area dinamica. L'area dinamica è invece quando la mia funzione deve valere 0 quando è applicato il vettore x1 e deve valere 1 quando è applicato il vettore x2. Quindi il comportamento normale, ideale, in questo caso quale sarebbe? Sarebbe questo. No. L'uscita passa da 0, intanto che è applicato il vettore x1, a 1 dal momento in cui viene applicato il vettore x2. Tuttavia ci sono casi in cui il comportamento è un po' più complicato che non questo ideale, ed è per la precisione così. Guardate, l'uscita va effettivamente a 1, ma ci rimane solo per un brevissimo intervallo di tempo, dopodiché ritorna a 0, ci rimane ancora per un brevissimo intervallo di tempo, non necessariamente identico a quest'altro, dopodiché ritorna a 1 e lì rimane. Questa è un'area di tipo dinamico. Grazie. anche il caso complementare, ossia che in corrispondenza al vettore x1 la mia funzione di uscita valga 1, passando al vettore x2 mi aspetto che vada a 0, ci va a 0, ma in realtà con una evoluzione che è fatta così. E non basta, è possibile, diciamo, che questa evoluzione sia ancora più complicata, nel senso che addirittura anziché un singolo, una singola coppia di impulsi spuri, poi si genera un treno di impulsi spuri. Quindi, diciamo, questa è la casistica di fronte a cui posso venirmi a trovare. Adesso anticipiamo subito che le aree dinamiche non sono eliminabili e vedremo perché. Perché sono intrinseche alla natura della funzione combinatoria che stiamo cercando di realizzare. Le aree statiche, invece, in molti casi potranno essere eliminabili e vedremo anche qui come. Analizzando questi fenomeni ci viene molto comodo usare come riferimento una mappa di Carnot, la mappa di Carnot della funzione che stiamo analizzando, perché lì si vede perfettamente e si capisce magnificamente quello che sta succedendo, ciò che può succedere, ciò che non potrà mai succedere. Allora, supponiamo di avere realizzato in questo circuito combinatorio prendo a riferimento una mappa per quattro variabili, quindi il mio vettore x costituito da quattro componenti, e attenzione, faccio l'ipotesi, diamo dei nomi, x1, x2, x3, x4, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Intanto introduciamo un'altra classificazione delle aree, oltre a questa, e parleremo di aree funzionali che si verificano proprio per, che si possono verificare proprio per come è definita la funzione, cioè proprio per come è, come sono distribuiti gli uni e gli zeri lungo sulla mappa di Carnot. E tipicamente le aree funzionali si verificano quando c'è commutazione di due o più variabili. Mentre le aree logiche si verificano solo quando c'è commutazione di una sola variabile e tipicamente sono eliminabili. Attenzione, non lasciamoci ingannare da questa doppia classificazione. Un'area funzionale può essere sia statica che dinamica, ma l'area logica, proprio poiché cambia una sola variabile per volta, potrà essere soltanto statica. Chiaro che se mi cambia una sola variabile io non posso presumere un comportamento di questo genere, non potrò nunca più presumere un comportamento di questo genere. Questo ne avrò quando in ingresso mi cambiano due o più variabili contemporaneamente. Attenzione, lo dico sempre tra virgolette, in elettronica non esiste la contemporaneità, ed è proprio questo fatto che dal nuovo associato ai ritardi intrinseci delle singole volte, proprio questo fatto che dà luogo alle aree sia statiche che dinamiche, sia funzionali che logiche. La differenza è che statica è questo tipo, quando io parto da un valore statico finisco allo stesso valore, ma nell'intervallo c'è un impulsetto. Questo impulsetto tecnicamente si chiama glitch. Area statica, aria dinamica inverte quando il valore originale della funzione e il valore finale sono diversi. È vero, se volessimo sottilizzare, io mi posso ritrovare anche un caso di questo genere. Ok? Quindi con valore iniziale e finale della funzione identici, però uno o più glitch, cioè più di un glitch, che viene a formarsi. La differenza tra area funzionale e area logica è che l'area funzionale è intrinseca a come define la funzione. Lo vedremo tra un attimo cosa significa questo. Cioè noi addirittura semplicemente esaminando la mappa di Carnot di quella funzione potremmo dire in questo caso c'è area funzionale, in questo caso non c'è area funzionale. L'area logica invece è un qualche cosa che teoricamente non si dovrebbe verificare. Tuttavia si verifica perché noi abbiamo realizzato quella funzione in un certo modo anziché in un altro. Questo cosa significa? Significa che modificando leggermente, più o meno leggermente, il modo di realizzare quella stessa funzione, noi potremo eliminare, volendo, tutte le possibili aree logiche che ci stanno. Sì. Sì.
È un'area
dinamica. Allora, la distinzione è questa. Possiamo attenzione, questo non c'è mai la certezza, c'è solo la possibilità, dalla quale tuttavia noi in fase di progetto ci dobbiamo sempre guardare. L'area statica è solo di questo tipo, quando c'è un singolo glitch. E chiaramente in questo caso il valore finale e poi iniziale la funzione devono essere identici, per definizione. Nell'area dinamica io posso avere più di un glitch. A questo punto diventa relativamente indifferente che il valore finale della funzione sia identico o meno a quello iniziale.
Tutto l'importante è che sia.
Esatto. Allora, adesso io metto degli uni, non a caso chiaramente. Consideriamo questa questione. Già da una funzione di questo genere noi possiamo avere un po' tutte le varie casistiche delle aree. Consideriamo che cosa avviene. Allora diciamo, intanto cominciamo vettore x con 1, quindi vettore prima della commutazione, che io definisco come x con 1, x con 2, x con 3, x con 4. Allora x con 1 è questo, è quello che mi dà luogo a questa uscita, quindi tutti zeri. Allora abbiamo 0, 0, 0, 1. Mentre il vettore x2 è quest'altro. Ossia corrispondente a che cosa? 0, 1, 1, 1. Allora vedete che in questo caso quante sono le variabili che commutano? Sono due. Poiché, come abbiamo detto prima, la contemporaneità non esiste, allora io mi devo aspettare che, dovendo cambiare due variabili, prima cambi una delle due e poi successivamente l'altra. Questo cosa significa? Significa che se io immagino di muovermi sulla mappa di Carnot in corrispondenza alle variazioni di queste variabili, non avrò mai un percorso diretto da qua a qua, perché passare da questa casella a quest'altra significa che le due variabili x3, x2, x3 devono variare contemporaneamente. Poiché queste due variabili per principio commutano in tempi diversi, allora io posso avere due possibili percorsi nel passaggio dalla prima cella all'altra, o questo o quest'altro. Chiaro quello che succede? Questi passaggi non avverranno ovviamente in tempi nulli, poiché la commutazione in tempo nullo delle porte nella realtà non esiste. Per cui con quella configurazione di variabili di ingresso io sto su questa casella, mi cambia una delle due variabili, passo qui, dopo un certo tempo mi cambia anche l'altra e passo qua. Che evoluzione ha avuto la funzione di uscita? Esattamente questa. Da uno che era stabilmente qui è passata temporaneamente a zero e poi è ritornata stabilmente a uno quando è cambiata anche la seconda variabile. Chiaro quello che è successo? Quindi il tutto è dovuto a che cosa? Primo, al fatto che due o più variabili non sì, dica. Cosa? E il vettore, no, è il vettore di ingresso, cioè la configurazione di variabili che io applico al mio circuito di ingresso, al mio circuito compatto, che sarebbe nient'altro che il termine prodotto, in questo caso gli interni, corrispondente a questa cellula. Ecco, ci possiamo aiutare con un diagramma temporale per vedere esattamente cosa succede. Allora andiamo, x1, x2, x3, x4. X1 e x2 rimangono fissi a zero. Inizialmente stiamo in queste condizioni. 0, 0, 0, 1. Posso disegnare un po' più grande. Diciamo Y. Allora, 0, 1, 0, 1, valori di riferimento, valori logici di riferimento. Inizialmente siamo in 0, 0, 0, 1. E la mia funzione vale 1, come dettato dalla mappa di Carnot. A un certo punto ipotizziamo che cambi per prima la variabile, vedete, devono cambiare sia x2 che x3, ma come sappiamo, come ormai sappiamo, non ci possiamo assolutamente aspettare che cambino contemporaneamente. Quindi cambierà prima una delle due, per esempio la x con 2, che passa ad 1. Io tendo a disegnare fronti che non sono mai perfettamente verticali, perché nella realtà non sono mai perfettamente verticali. No? Diciamo, questo influisce ben poco sui progetti di tipo logico, potrebbe avere influenza sui progetti di tipo elettrico, cioè quando il progetto logico viene realizzato, nel caso per esempio di conduttori molto lunghi, che a questo punto dobbiamo tenere presente che il conduttore si può comportare come una linea di trasmissione con tutti i fenomeni transitori associati, vediamo qui. Mentre la X3 va a commutare un po' di tempo dopo, adesso io esagero, no? Questo con l'intervallo di tempo, giusto per far vedere bene cosa accade sull'uscita, finché alla fine tutto si riporta in uno stato stabile corrispondente al mio x con 2. Vedete, adesso le mie variabili che prima erano 0, 0, 0, 1 adesso valgono 0, 1, 1, 1. Cosa ha fatto la funzione? Vedete, è in questa fase intermedia, in questo intervallo di tempo, quindi tra l'una commutazione e l'altra, le variabili che valore hanno? 0, 1, 0, 1. Allora, fino a questo istante, adesso trascuro i ritardi delle porte, anche se dovrei tenerne conto. In questo istante di tempo, la funzione che fine fa? 0, 1, 0, 1 corrisponde a questa cellula. In corrispondenza della quale la funzione di uscita vale 0, dunque la y si porta a 0 fin quando non commuta anche la seconda variabile. Di conseguenza transitiamo nella cella finale e la funzione di uscita si riporta nuovamente a 1. Ecco dov'è l'area statica. Questa, attenzione, è un'area statica, ma è anche un'area funzionale. Perché? Perché è intrinseca alla natura della funzione. Il fatto che noi dobbiamo passare da questa cella a una cella che è diagonalmente adiacente significa che qualunque sia la possibile evoluzione delle due variabili che contano, non sarà possibile avere un comportamento che non tenga conto del fatto che prima dobbiamo transitare in una cella con zero e poi sulla cella finale. Dunque questa è un'area statica ineliminabile ed è un'area funzionale proprio perché è intrinseca a come è definita la funzione, attenzione, non come è realizzata. Distinguiamo tra i due casi. Il come è definita la funzione significa come stanno distribuiti gli uni sulla mappa di Carnot. Come è realizzata significa se noi usiamo certe porte anziché certe altre e se introduciamo o meno, come vedremo, degli implicanti ridondanti. Questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro in quali casi si può verificare un'area sempre funzionale, però questa volta di tipo dinamico. Io ho detto che nelle aree di tipo dinamico devono essere almeno due le variabili che contano e se noi andiamo a prendere ad esempio questo caso, guardate, partiamo da questa cella per finire in questa, quindi con vettore iniziale tutti zeri e vettore finale ancora questo, ancora 0, 1, 1, 1. Adesso il trucco l'abbiamo capito. Da questa cella in questa cella non possiamo passare in tempo zero, ma sempre in virtù dell'ipotesi che le variabili possono cambiare una sola per volta, allora questo vuol dire che noi possiamo arrivare da questa cella a questa cella solo spostandoci lungo le caselle della mappa di Carnot orizzontalmente o verticalmente di una posizione. Questo cosa significa che chiaro che passando da qua a qua posso avere diversi possibili percorsi, posso avere un primo percorso che è questo e in questo caso vedete non ho nessuna area perché la funzione valeva 0 inizialmente, continua a valere 0 lungo tutto il percorso finché è arrivata alla cella finale e quindi qui cambia la variabile x2, vedete, è solo la x2 nel passaggio da questa cella a quella da sua destra, nel passaggio alla cella inferiore cambia la variabile x4 ma la funzione rimane ancora 0, nell'ultimo passaggio cambia la variabile x3 e la funzione finalmente si porta a 1 senza avere avuto nessuna area, vedete, 0, 0, 0, 1. Tuttavia è chiaro che questo è solo uno dei possibili casi che si possono presentare, quindi la commutazione successiva prima di x2 poi di x4 e poi alla fine di x3. Se si verificano altre combinazioni di variazioni, per esempio questa, guardate, prima variazione è quella di x4, allora io passo da 0, la mia funzione passa da 0 a 1, seconda commutazione x3, quindi torno da 1 a 0, ultima commutazione, la variabile x2, quindi ritorno da 0 a 1. Qual è stata l'evoluzione della mia funzione di uscita? 0, poi 1, poi ancora 0 e poi alla fine 1 e rimane stato. Mi sono trovato in condizioni di area finale. E ancora un'area funzionale perché io non posso fare nulla per eliminarla. Beh, è un comportamento dovuto semplicemente al fatto che è impossibile che le variabili cambino tutte nello stesso momento. E dunque, cambiando una per volta, la funzione di uscita ovviamente non fa altro che seguire ciò che detta la mappa di Carnot. Chiaro questo? Quindi, dall'analisi della mappa di Carnot io posso rendermi conto di tutte quelle che sono le aree funzionali, siano esse statiche, siano esse dinamiche. Funzionali perché, ripeto, sono intrinseche alla definizione della funzione. E chiaro che se io avessi una funzione definita così, potrei avere tale caso di questo genere? Sì, per esempio passando da qua a qua, perché posso seguire o questo percorso e allora non ho aree, oppure quest'altro percorso e allora ottengo un'area statica sull'uno, che è ancora un'area funzionale. Allora, quando è che invece si verificano le aree logiche? Le aree logiche si verificano quando, dal punto di vista della mappa di Carnot, noi non scopriamo nessuna possibile condizione di area, la quale tuttavia si presenta poi in uscita in virtù dei diversi ritardi relativi tra le forze con cui viene realizzata la funzione. Torno a questo esempio, cancello un po' di scarabocchi. Anzi, adesso faccio questo, guardate. Chiaro che anche qui avremo delle possibili aree statiche di tipo funzionale, però noi non siamo più interessati a questo, siamo interessati a un fenomeno di altra natura. Guardate, consideriamo il passaggio da questa casella a quest'altra. Quindi, da un vettore di ingresso che porta la funzione di uscita 1 a un altro vettore di ingresso con commutazione della singola variabile, perché ci siamo spostati in una casella o in orizzontale o in verticale, e con funzione che vale ancora 1. Da quello che risulta qua non dovremmo avere nessuna possibile area in questo caso, giusto? Invece
se la mandiamo, mi scusi professore, da dove passiamo?
Da questa casella a questa casella, o viceversa, cambiando, no? Voglio dire, il fatto che le due caselle siano già contigue, prima, che cambi sicuramente una sola variabile, perché ci stiamo muovendo di un posto in orizzontale o in verticale, no? Questo significa, primo, cambia una sola variabile, di conseguenza sicuramente non potremo avere aree dinamiche. Secondo, non dovremo avere neanche aree statiche, perché vedete, passiamo da un caso, da una casella che genera un 1 a una casella, a un termine che genera un 1. Quindi in mezzo non dovrebbe essere nulla. Non abbiamo ragione di aspettarci nessun tipo di glitch. Ok? Tuttavia può accadere questo, guardate. Adesso dobbiamo tener conto del fatto, e qui adesso entriamo nel campo delle aree logiche appunto, che le porte con cui sono realizzate le nostre funzioni combinatorie, primo, hanno dei ritardi intrinseci. E questo, vabbè, è assodato. Meno assodato è il fatto che i ritardi relativi, diciamo che tutte, che le varie porte non hanno tutte lo stesso ritardo. Se voi andate a comprare un circuito integrato che contiene delle porte, o comunque qualunque tipo di dispositivo, il fabbricante vi dà, quando espone il parametro del tempo di propagazione, vi dà un valore minimo e un valore massimo. Non vi dà, chiaramente non vi può dare un singolo valore. Quindi noi dobbiamo sempre aspettarci che queste nostre porte abbiano sicuramente dei ritardi di propagazione, primo. Secondo poi che questi ritardi non sono prevedibili a priori, ma possono variare da un valore minimo a un valore massimo. Andiamo a realizzare questa funzione materialmente. Abbiamo questo primo termine. Attenzione, qui partiamo sempre dal presupposto che vogliamo una realizzazione minima, e sarà proprio questo che ci frega. Quindi, primo termine è questo, e sarebbe, vedete, x1, x4. Quindi la mia y è uguale a x1, x4 più, che cosa? X1 negato, x2, x3. Le realizziamo al solito come NAND di NAND, perché noi preferiamo le realizzazioni in niente, niente, no, di no. Abbiamo visto, siccome i circuiti integrati oggigiorno più popolari, più comuni, più usati, sono di tipo CMOS, e le porte di tipo CMOS elementari sono il NOR e il NAND, allora noi tenderemo a realizzare i nostri circuiti direttamente in NAND di NAND o NOR di NOR. NAND di NAND se stiamo lavorando su espressioni insomme di prodotto. NOR di NOR se vogliamo, se preferiamo lavorare su espressioni di prodotto di somma. Quindi tipicamente anziché una realizzazione OR di AND, no? Noi andiamo a buttare giù subito la corrispondente realizzazione in NAND di NAND, che prevede, come ricordate, soltanto il cambio delle porte, quindi nessuna negazione di alcuna variabile, se le variabili entrano tutte al secondo livello. Nel nostro caso le variabili entrano tutte al secondo livello, perché i nostri termini hanno almeno due variabili ciascuno, e quindi la realizzazione è semplicemente questa. Y, un primo NAND che contiene X1, X4, e un secondo NAND che contiene X1 negato, X2 negato, X3. Vi anticipo subito che la chiave dei, diciamo, dei problemi che troveremo con questa rete sta nel fatto che la X1 entra su due porte distinte in forma sia diretta che negata. Quindi il problema verrà fuori essenzialmente da questo. Tuttavia sarà proprio in base a questa osservazione che riusciremo a risolvere la cosa. Vedremo poi come. Allora, analizziamo adesso il comportamento temporale di questo circuito. Abbiamo detto che il nostro vettore di ingresso parte da 0111. Indico con alfa e beta questi nodi intermedi e con Y il mio risultato. Allora, abbiamo detto, cominciamo con 0111. Livelli logici applicati da tempo immemorabile, quindi la rete si è totalmente assestata. Allora, come stanno messi alfa e beta? X1 e X4 sono 0,1, quindi alfa sarà 0. Come sta messo beta? Beta, poiché il prodotto di X1 negato, X2 e X3 vedrà quindi ai suoi ingressi un 1, un 1, un 1, per cui beta sarà 0. La nostra funzione di uscita vale dunque 1, come era facile aspettarsi dal fatto che nella corrispondente casella della mappa di Carnot c'è 1. Alfa dunque X1, X4, 0 e 1. X1 uguale a 0, X4 uguale a 1, alfa uguale a 0, uguale a 1. E quindi è così. Adesso vediamo il caso ideale. Attenzione che poi io qua dentro cancellerò e farò e introdurrò dei ritardi relativi tra i segnali per vedere cosa succede. Da quella combinazione passiamo a 1111, quindi X1 passa nello, in 1, questo rimane a 1, questo rimane a 1, questo rimane a 1. Cosa accade adesso ai nodi intermedi alfa e beta? Alfa passa a 0. Idealmente nello stesso identico istante in cui la X1 commuta. Beta. Cosa fa beta? Adesso qui noi vediamo 1 0
e poi qualunque altra cosa di conseguenza beta sarà uguale a 1.
Vedete qual è il problema? All'interno della rete ci sono adesso due variabili che commutano contemporaneamente ed è da qua che si presenterà l'alea. Chiaro quello che succede? Nonostante all'ingresso della nostra rete ci sia commutazione di una sola variabile, all'interno della rete ci sono due variabili che commutano contemporaneamente o che dovrebbero commutare contemporaneamente, ma siccome in realtà non lo fanno, questo sarà causa di alea. La nostra uscita in teoria dovrebbe restare fissa a 1. In pratica cosa può succedere? Può succedere, questa situazione sicuramente non avverrà mai, perché prevede che la porta, diciamo, A e la porta B commutino contemporaneamente. In realtà le porte avranno dei ritardi rispetto alle commutazioni, quindi le loro uscite commuteranno con un certo ritardo rispetto alla una corrispondente commutazione di ingresso, primo. E secondo poi, questi ritardi non saranno identici, ma saranno in generale quasi sempre normalmente diversi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la situazione reale non è questa, ma può essere o questa, quindi caso in cui la porta A commuta per prima e la porta B commuta per seconda, o viceversa. Questo sarebbe il secondo caso. Vabbè, lo faremo dopo. Allora, cosa succede qui? Qui non succede nulla, vedete? La porta finale di uscita C, anzi Y, la porta finale di uscita vede sia in questo intervallo di tempo, sia in questo secondo intervallo di tempo, sia nell'intervallo di tempo successivo, vede comunque almeno 1, 0 applicato al suo ingresso. Per cui la nostra funzione di uscita non viene minimamente toccata e continua a permanere uguale a 1. In questo caso, quindi caso in cui il ritardo della porta B sia superiore al ritardo di propagazione della porta A. Cosa accade invece nel caso opposto? Cioè nel caso in cui il ritardo della porta A sia superiore a quello della porta B? Vedete che adesso in questo intervallo intermedio di tempo la porta finale Y vede due uni al suo ingresso e quindi andrà a zero. Ecco il glitch e quindi l'alea statica, che però adesso è un'alea di tipo logico, perché dipende non da problemi della definizione relativa alla definizione della funzione, ma problemi relativi ai componenti, al fatto che i componenti si comportano in maniera non ideale. Come facciamo a eliminare vedete, allora cosa c'entra il fatto che x1 entra sia diretto che negato su due porte diverse? È proprio lui che produce la commutazione contemporanea di due porte e di conseguenza la possibile generazione del glitch, qualora siano verificati certi requisiti sulla differenza di ritardo tra le due porte. Come facciamo a eliminarlo? Dovremmo fare in modo, quindi intanto dovremmo modificare il progetto, perché questo è un problema di come è realizzata la funzione, non della funzione. Dovremmo fare in modo che la porta finale veda al suo ingresso 1, 0 in questo intervallo, ossia in altri termini dobbiamo introdurre una ridondanza nel circuito che a tutti gli effetti corrisponde ad introdurre questo ulteriore termine. Vediamo cosa succede. Questo termine adesso corrisponde a x2, x3, x4, quindi noi alteriamo la nostra funzione
in questo modo, introducendo un termine ridondante
che però copre che cosa? Vedi? Guardate qual era l'origine della cosa. L'origine della cosa era che la prima porta corrisponde a questo termine, la seconda porta corrisponde a quest'altro. Allora il passaggio, diciamo la transizione da casella a casella, avviene da un termine prodotto a un altro diverso. È chiaro che se noi abbiamo transizioni che ci fanno restare all'interno dello stesso termine prodotto,
la porta non cambierà di valore di uscita, per cui nulla accadrà. Allora il trucco consiste in questo, consiste nel fare in modo che laddove ci possa essere una transizione da un termine prodotto a un termine prodotto diverso,
transizione di una singola casella, allora noi introduciamo il termine corrispondente che copre entrambe quelle due caselle. Si tratta dunque qui di introdurre una terza porta, e adesso vedremo quale sarà il suo effetto in questo caso specifico, che accetta come ingressi x2, x3, x4. Chiamiamo la porta C e indichiamo con gamma questo nodo intermedio. Adesso come faccio qua? Vediamo adesso come si comporta gamma. Gamma, quando x2, x3, x4 stanno tutte e tre a 1, gamma sta a 0. Nella situazione finale, come starà gamma? Gamma continuerà a vedere 1, 1, 1. Quindi gamma, vedete, rimane fisso a 0. E allora la funzione di uscita non potrà più neanche temporaneamente andare a zero, poiché nel corso della transizione dal primo al secondo vettore c'è sempre questo uscito della porta che porta il terzo ingresso della porta di uscita a zero. Dunque la via Y sarà fissa a 1. Questo meccanismo corrisponde all'uso di un operatore booleano che noi non abbiamo visto, ma diciamo che ci serve per come è strutturato il nostro corso praticamente solo per questo, che si chiama operatore di consenso. Gli viene solitamente dato il simbolo C, il simbolo del sempre. È un operatore tipo binario, nel senso che lavora su due termini, dove i termini, diciamo gli operandi, sono due termini prodotto. Come è definito questo concetto? Supponiamo di avere due termini prodotto, P1 e P2, non necessariamente gli termini, e supponiamo che P1 e P2, che in P1 e in P2 ci siano rispettivamente una certa variabile in forma diretta e la stessa variabile in forma adesso negata, ossia che P1 possa essere espresso come x con k q1, dove q1 non contiene la x con k, e il termine prodotto P2 contiene la variabile x con k solo in forma negata. Nel nostro caso ciò che ci interessa sono questi due termini. Vedete, da x1 appare in forma diretta nel primo termine, per cui questo sarebbe il nostro P1, e allora questo è, intendo x con 1, e allora Q1 nel nostro caso sarà uguale a che cosa? A semplicemente x4, e Q2 che sarebbe la porzione del secondo termine privata della x con 1 negata sarà uguale a x2 e x3. Bene, il consenso tra questi due termini prodotto è semplicemente uguale, è definito come il prodotto tra Q1 e Q2. Quindi, in altri termini, nella pratica cosa si fa?
si vanno a cercare due termini prodotto che differiscano per una variabile la quale deve apparire in forma diretta in uno dei due e negata nell'altro, si eliminano questi due letterali e si manda in prodotto e si mandano in prodotto i due, le due rimanenze. La proprietà fondamentale del consenso è che, attenzione, se P1 e P2 sono implicanti della funzione, e quindi significa che se P1 è vero anche la funzione è vera, così come se P2 è vero anche la funzione è vera, allora il consenso tra i due viene ad essere ancora un implicante della funzione. Perché? Cosa significa essere un implicante della funzione? Che se questo termine è vero, anche la funzione è vera. Affinché questo termine sia vero, devono essere entrambi veri Q1 e Q2. Ma se Q1 e Q2 sono veri, allora uno dei due, P1 e P2, sarà vero. Ma siccome questi sono implicanti della funzione, allora di conseguenza anche questo è un implicante della funzione.
Tradotto in termini di mappa di Carnot, il nostro consenso equivale giusto appunto a questo termine. Quindi qual è il meccanismo, diciamo così, algebrico per eliminare le aree logiche di questo tipo? Primo, esprimo la mia funzione o in somma di min termini o a piacimento in somma di implicanti. Secondo, mi costruisco tutti i consensi tra tutte le possibili coppie di termini prodotti, di implicanti.
A ciascuno di questi consensi associo la relativa coppia.
Chiaro che in questo modo io costruisco un circuito che non è più irridondante. Però questo è il prezzo che devo pagare se voglio eliminare le aree di questo tipo.
Ok?
Vabbè. Allora, la prossima volta diremo qualcosa soltanto su come modelliamo i ritardi delle nostre poste, dopodiché abbandoneremo definitivamente, diciamo, almeno dal punto di vista della trattazione, eliminiamo definitivamente i circuiti combinatori e passeremo alle reti sequenziali. Io mi vado a calcolare il consenso di...
Fabia, la quattro.